suo terreno, nelle sue visioni, lei diceva ci vuole una nuova ENI, una nuova ENI, una nuova ENER per il rilancio dell'economia. Ma lei pensava a un cambiamento dell'Unione Europea o un'uscita dell'Italia dall'Unione Europea?
Giusto.
E quindi creare inflazione del 10% in 5 anni e ridurre, dimezzare il debito.
Salvatore, no.
Adesso.
Rispondo a questa domanda. No, io naturalmente non si può uscire dall'Europa, no? Sarebbe, anche se devo dire, se non ci fosse mai stata creata saremmo tutti meglio. Questo ormai se non lo possiamo dire. Finché c'era la crescita economica mondiale non vedevamo i terribili difetti, la tragedia che c'era in questa macro rigidità monetaria, perché avevamo un altissimo tasso di crescita del commercio mondiale, che è quello che decide dell'economia di un paese, e il tasso del commercio mondiale è la produttività del lavoro, il resto sono frattaglie. E quindi questo stimola gli investimenti, perché come diceva Kalensky non è il profitto che genera l'investimento, l'investimento che genera il profitto. Quindi. No, adesso ahimè diciamo dall'Europa non si può uscire. Si può però rinegoziare il trattato di Maastricht. Io ad esempio spero molto nella vittoria di Hollande in Francia e nella vittoria delle Spede, cioè bisogna mandare a casa la Merkel e il nano. Mandiamo via la Merkel e il nano, che forse con questo assassino di questo qui, no, probabilmente vince, no? Perché ha creato un'ondata di antisionismo, tutte queste cose qui, di filosionismo, che sono tutte cose positive, per carità, però lui ne sta approfittando. Ma comunque, ecco, se vincessimo, se la sinistra vincesse in Francia, e in Germania, e beh, in Italia non può vincere perché una sinistra non esiste, il Partito Democratico è stata la morte di una volta di sinistra, cioè non possono convivere assieme i democristiani e comunisti che si vergognano di essere stati comunisti. Io sono stato iscritto al PC fino al 1979, quando non hanno messo in ignoranza Amendola nel comitato centrale perché la CGL difendeva i terroristi, no? Il famoso caso Berlino. Ma io sono orgoglioso di essere stato comunista, rimpiango il Partito Comunista, era l'unico, una delle poche speranze con la sinistra democristiana di Marcora, eravamo gli unici civili e un po' di repubblicani che mi rompevano il cazzo perché dicevano che erano l'Italia della ragione, ma noi eravamo l'Italia della sragione. Non l'ho mai capito, ma io non mi vergogno affatto. Quindi il fatto che in Italia non esista un vero partito socialista, cioè non c'è niente da fare, tutto il PD, tutta queste sono tutte maionesi del cazzo, non portano niente. Noi non avendo un partito pro-euro, ma avendo un partito pro-banche, perché questo è il Partito Democratico, è un partito fatto dalle banche e da dei benedetti, quindi dove vuoi andare? Non vai da nessuna parte. Però la Francia, la Germania, la Spagna, dove tutti, nonostante Zapatero, che sarà un protagonista di un film di Almodóvar, il Partito Socialista c'è, ecco, se riusciamo nel giro di 10 anni a sconfiggere la destra, certo, se si fa quello che si è fatto, quando si può, poi non so se vi ricordate, ma 15 anni fa il Partito Socialista governava l'Europa. Cioè, la seconda internazionale non ha solo fallito durante la prima guerra mondiale, come diceva Rosa Luxemburg, il detto proletari di tutto il mondo uniti si è diventato proletari uniti in pace e sgozzati di guerra. Ma i partiti socialisti hanno governato l'Europa e hanno creato la rivoluzione neoliberista. Cioè il massacro sociale l'ha fatto il socialismo internazionale, cadendo nelle sirene del neoliberismo. Adesso però i grandi padri nobili si rimettono su e insomma, speriamo che venga fuori. Quindi io non penso a una fuoriuscita dell'euro, poi non sarebbe possibile, l'oligarchia finanziaria non... È anche vero che, come lei sa molto meglio di me, come sa l'amico Lorin Banta, da luglio a agosto dell'altro anno i grandi fondi di investimento asiatici prima e poi statunitensi avevano deciso di non comprare più euro e ritenevano che l'euro fosse finito. Poi naturalmente i problemi geostrategici hanno prevalso, certo, davanti alle primavere arabe, che saranno una disgrazia spaventose, perché vanno su tutti degli stati neonazisti islamoidi. Vi accorgerete che cosa capiterà quando cade Assad, piangerete amare lacrime, quando cominceranno a bruciarvi le chiese, a lapidare le donne, quindi vedrete come rimpiangerete Assad. Ma comunque andate pure avanti così nella vostra... non mi rivolgo a voi naturalmente, mi rivolgo all'opinione pubblica, no? Naturalmente non potevano lasciare la porta aerei del Mediterraneo in mezzo alla crisi, e diciamo, qui abbiamo le basi militari, partono da Aviano, no? Partono da Napoli. Quindi salvare l'Europa non è un fatto economico, è un fatto geostrategico. Oggi la guerra è ritornata all'ordine del giorno, gli Stati Uniti hanno fatto un trattato militare con l'Australia. I laburisti sono convinti, io sono stato in, ogni due anni vado in Australia perché ho degli allievi che per loro fortuna sono diventati cittadini australiani, e i laburisti sono convinti che i cinesi si stanno armando per invadere l'Australia come fecero i giapponesi. Quindi la guerra è all'ordine del giorno. Se voi leggete le memorie di Greenspan, Greenspan dedica all'economia finanziaria, su un libro di 700 pagine, 250 pagine, il resto si occupa dell'Arabia Saudita, della tenuta della democrazia italiana, cioè parla come un grande stratega mondiale, come faceva un tempo J.P. Morgan, no? Come fa solo, cioè. Quindi diciamo che questo ha fatto fare dei passi indietro, perché gli Stati Uniti devono ancora occuparsi del mondo, per nostra fortuna, anche se ormai si sono spostati verso il Transpacifico, hanno creato questa area da cui hanno escluso la Cina, hanno messo il Vietnam, cioè. Quindi no, io non penso purtroppo che sia possibile una fuoriuscita dell'euro. Tecnicamente sarebbe troppo complicato. Penso che bisogna rinegoziare Maastricht, che bisogna togliere questi tetti a 10, perché poi quando la Francia e la Germania 6 anni fa li hanno superati i tetti a 10, non mi ha detto niente nessuno, giusto? Se lo fanno i due paesi egemoni va bene, se lo fanno i parenti poveri li devo massacrare. Allora qui c'è qualcosa che non funziona, ragazzi, no? Questo imbalsamato personaggio che adesso è lì al governo, che è tutto ciò quello che noi non vogliamo essere, no? La squallida piccola borghesia di merda, nei suoi valori, nelle sue cose, insomma, basta vedere come è pettinata la moglie, fa paura, no? Una cosa spaventosa, no? Una cosa spaventosa, no? Questi però hanno portato l'Europa alla rovina, no? Perché hanno portato l'Europa alla rovina, hanno fatto della stabilità monetaria, della deflazione, dell'euro, come diceva Macaluso, ma in fondo non ha fatto mica Rando questo qua. Dice, che ha fatto? Ha fatto solo il commissario europeo. E non cazzo, ma ha fatto il commissario europeo. Quindi ha stretto in una morsa, con l'accordo con i tedeschi, tutte le economie sud-europee. Noi non ce la facciamo a tenere quel passo lì. Quindi, ma non si può neanche uscire, perché sarebbe una catastrofe. Si può lottare per rinegoziare. Ad esempio, togliamo dal conteggio dei deficit le spese per gli investimenti in infrastrutture. Addirittura Siniscalco ha fatto una proposta così, che è tutto dire. Cioè, facciamo almeno qualcosa per riformare il trattato, perché così è una camicia di forza che ci massacrerà. Ma basta, prego.
Luca.
Scusa per essere così tardi.
Ma figura, non hai perso niente. Comunque lui c'è scritto tutto, lui ha scritto un
sì, per fortuna.
Il vero libro, insomma.
Sì. siccome sono uno studente di giurisprudenza da statale, volevo chiedere
così. Ah, bravo, l'importante è che non vai alla Bocconi.
No, sono contento così, sono bene dalla statale.
Bravo, bravo.
No, volevo chiedere questa cosa del trattato. Avendolo studiato in diritto dell'Unione Europea, già all'epoca, vi parlo di qualche anno fa, era evidente dalle sentenze della Corte di Giustizia che ci fosse in realtà un conflitto economico che si produceva nelle sentenze tra i paesi del nord, diciamo l'Unione Europea, e quelli del sud. E questo creava diversi problemi, poi a livello pratico, anche di conflitto economico e di concorrenza tra aziende.
Certo.
Quindi volevo che ci dicesse qualche cosa a questo proposito riguardo al trattato, cioè rinegoziarlo come?
Rinegoziarlo partendo dalla riforma dello statuto della Banca Centrale Europea. Lo statuto della Banca Centrale Europea deve, lato senso, diventare simile a quello della Federal Reserve americana, che non ha come base solo la stabilità monetaria ma anche la crescita, e quindi c'è, cioè, una politica neo-keynesiana. Cioè, se Bernanke non avesse fatto quello che ha fatto in questi 10 anni, il mondo, non l'economia americana, perché le teorie di coupling, cioè quelle che dicono con i BRIC, Brasil, Russia, India e China, possiamo fare a meno degli Stati Uniti, sono delle stupidaggini. Se gli Stati Uniti hanno la Fedora, il mondo sarà un po' unito, ma non c'è niente da fare. Il 7% degli investimenti esteri diretti va in Asia, negli Stati Uniti continua ad andare dal 35 al 45%, perché sono il miglior paese per investire. Tutti mi dicono: se i cinesi non comprano più i dollari, ma che cos'altro possono comprare? Euro, ma per carità, non si fida nessuno dell'euro, nemmeno io, infatti tengo tutti i soldi sul conto corrente, solo liquidità, ragazzi, solo liquidità, perché almeno uno per via e a caso di droga scappa, non so, anche se ha poco almeno fugge, no? Ma piglio l'aereo, vai in Australia, vai in Brasile. Dicevo, cosa stavo dicendo? Ah sì, quindi prima cosa riformare, poi imporre, togliere l'imposizione dei tetti a deficit. Perché vorrei far osservare una cosa: il deficit è diverso dal debito pubblico. No, per esempio, come paese, come deficit, siamo messi abbastanza bene, anche perché facciamo un tale massacro sociale straordinario, abbiamo un carico di tasse. Un'impresa reale ha sui 60-70% di tasse all'anno. Chiunque faccia un po' di marchette e paghi le tasse, gli rimane il 20%. Quindi io quando guardo gli imprenditori italiani trovo miracoloso che continuano ad andare avanti. E non c'è paese al mondo che con un carico di tasse, la signora mi dice non le pago, certo.
In grande misura
non ne parlo. Infatti se tu vai, oppure falsificano i bilanci. Se vai a vedere i dati della centrale rischi di Banca Italia, vedi che le famose 4.500 multinazionali toscane di cui Mediobanca ci hanno preparato tutti i giorni, i loro bilanci sono quasi tutti o in perdita o in pareggio. Non è possibile, no. Però bisogna rinegoziare e bisogna però risolvere il problema del debito, però diminuendo le tasse e sviluppando la crescita. L'unica cosa che può curare il debito è l'inflazione, come si è sempre fatto in tutto il mondo. Dopo le guerre c'eravamo debiti spaventosi, e l'inflazione è la crescita economica, deve aumentare il PIL, cioè la base dell'imposizione, non l'imposizione sullo stesso PIL. Se tu tieni conto che noi da 16 anni che il PIL ogni anno diminuisce, noi abbiamo perso il 16% del PIL grazie alle privatizzazioni del compagno romano, alle privatizzazioni dei Noatri, da Maccarese in poi abbiamo perso quello, poi c'è la burocrazia, ma abbiamo tolto le imprese che facevano ciò. Tu pensa il bisogno di centri siderurgici adesso in India, in Cina, e noi abbiamo venduto tutto, pensa alla chimica italiana. Beh, lì poi abbiamo avuto quella disgrazia umana degli ambientalisti che odiano gli uomini, no? Cioè, Oggi nel mondo abbiamo meno raffinerie che 25 anni fa. Tanto il prezzo del petrolio è determinato, sì, anche dalla speculazione, ma soprattutto dal collo di bottiglia industriale, perché il petrolio non è la benzina, perché la presa si pensa che l'energia comincia da dove infili la spina. Abbiamo meno raffineria, non si può più fare una raffineria in Europa, perché abbiamo dei vincoli ambientali. E poi tutto sto CO2 faccia male, io ho i miei dubbi, perché la vita umana si allunga sempre più, quindi ho l'impressione che l'era del petrolio ci abbia reso tutti molto più sani, sicuramente più longevi, perché un tempo prima la gente moriva era molto meglio, prima alla mia età io sarei già stato morto, quindi siamo stati tutti molto più contenti, quindi ci sono tanti miti da sfatare con questa vita che continua troppo a lungo. Quindi c'è da rinegoziare quel tetto lì e c'è soprattutto da fare le due cose fondamentali: unificare il sistema di welfare, che deve essere meno statalistico, più comunitario, più sussidiario. Un po' l'idea che ha Johnny Dotti, no? sul welfare dal basso, no? Diciamo queste idee. Il welfare non deve più essere visto come un costo, ma come un'opportunità sociale, deve creare lavoro. Oltre che solidarietà, è frutto della solidarietà e bisogna rinegoziarlo. Certo che questo non fa gli affari delle banche mondiali, perché le banche mondiali sulla selezione dell'euro, sul mercato unico, sul fatto che l'unica globalizzazione che è riuscita veramente con le merci è quella con le merci denaro, l'unica merce che ha costi di transazione tendenti allo zero è il capitale. Quindi dà la possibilità dei grandi banchieri di fare leva, di inventarsi gli strumenti finanziari che lo dicono più evoluti del mondo. Quindi bisogna rinegoziare, bisogna sedersi attorno a un tavolo e soprattutto capire che l'Europa non esiste, è come l'Italia l'Europa, ci sono più Europe, l'Europa del Sud non è l'Europa continentale, l'Europa scandinava, l'Inghilterra non è un paese europeo. No, 1452, la battaglia di Agincourt, Enrico V vince, i fantaccini inglesi a piedi affogano nel loro sangue i tronfi cavalieri francesi nelle loro armature, vince, c'è in mare, non ci perde carità in Europa, mai, torno nel paese della Magna Carta, preferisco i miei baroni agli feudalesimi europei. Quindi bisogna rinegoziare tutto con buon senso, però quello sì è un fatto politico. E bisogna uscire da questa vergognosa retorica sull'Europa, Europa qui, Europa giù, Europa su, eccetera, che non ha portato quasi nulla di buono.